in questo cammino in cui la comunità cristiana ci invita e ci aiuta anche un po' a ricentrare la nostra vita, no? La Quaresima è in qualche maniera un ripartire dal cammino battesimale e riorientare attraverso la conversione, la penitenza, la nostra esistenza e quindi giudicare in che maniera la nostra esistenza è una vita cristiana, no? Ecco, in questa prospettiva abbiamo pensato di suggerire alcuni aspetti, quindi accettando la frammentarietà, appunto, la non sistematicità di questo discorso, ma io credo sia utile anche proprio fare delle diapositive, no? Poi ciascuno evidentemente lo coerentizza con la sua condizione di vita, con i suoi problemi, con la sua personalità, con la sua vocazione, ovviamente, no? Ma vorremmo indicare alcuni tratti di uno stile cristiano di vita nelle condizioni in cui noi stiamo vivendo in queste città, per rafforzare la nostra fede, perché sennò il rischio è che la fede resti lì, una roba che è una pura intenzione, no? Se poi non si fa vita, se non si fa stile di vita che entra a iscrivere la fede dentro le cose che noi facciamo tutti i giorni, cioè la vita resta senza corpo, no? Quindi per rafforzare la fede e poi per testimoniare che la nostra fede è un certo modo di essere uomini, che un certo modo di essere uomini è bello. Cioè tutto il discorso che stiamo facendo in questi anni, che il Vangelo è soprattutto un umanesimo, un modo di essere uomini, è la proposta di una via, no? È un salvare l'umanità, è un salvare la qualità umana della nostra. Ecco, bisogna appunto poi trovare la maniera di esprimere sta roba qui. Di un certo modo di fare gli uomini si può fare l'elogio. Ecco, questa è la chiave di lettura. Abbiamo intitolato Elogio della ricchezza in questa prospettiva, nel senso che sarebbe bello riuscire, ma non a parole, a trasmettere ai nostri amici di queste città la benedizione con cui Dio spinge l'uomo nel mondo. Dio vide che era cosa buona, anzi quando parla dell'uomo che era una cosa molto buona. Ecco, noi dovremmo, perché se poi in questa società anche noi ci lamentiamo, anche noi rubiamo, anche noi facciamo i furbi, il Vangelo appunto non si vede, non passa. Noi dovremmo trasmettere invece che una certa maniera di fare l'uomo è una cosa molto buona e che vivere è globalmente una benedizione. Mostriamolo ai nostri amici che tante volte pensano che noi siamo un po' vigliacchi perché diciamo tanto la vera vita è nell'aldilà. Qui facciamo anche noi come tutti i furbi, no? No, facciamogli vedere invece che vivere è una benedizione. I cristiani devono essere i primi a saperlo e a dimostrarlo, che vivere è una benedizione. E cominciamo non senza un po' di provocazione, tra l'altro il giorno delle tentazioni in cui Gesù dice attenti, non di solo pane vive l'uomo, ma della parola di Dio. Cominciamo con un po' di provocazione a dire che il pane è buono. Certo, la parola di Dio è più del pane, ma il pane è buono. Anzi, è proprio il pane che ci fa capire che Dio benedice la nostra vita, no? Quindi cominciamo con un po' di provocazione a fare l'elogio della ricchezza. Sapete, quando noi si parla di sta roba qui, i soldi, se abbiamo soldi, cerchiamo di non far sapere che l'abbiamo. Abbiamo vergogna, capito? Quando parlano dell'atteggiamento dei cristiani verso i soldi, dicono che quando parlano degli uomini della Bibbia, dicono che gli ebrei sono appunto sono quelli che fanno fruttare il denaro, no? Usano anche un altro termine, un po' più, che i protestanti sono i fondatori del capitalismo e che i cattolici dei soldi hanno vergogna, poi li usano anche loro evidentemente. Ecco, non facciamo così, cominciamo invece a dire che la nostra condizione, perché a me pare inequivocabile questo, noi viviamo in una parte del mondo, in un tempo della storia, nonostante tutti i problemi che abbiamo, che ci mette in condizioni di benessere. Noi siamo ricchi, dai. Dopo che noi siamo diventati esagerati a desiderare, quindi non abbiamo mai abbastanza, è un conto. Ma se noi guardiamo la storia dell'umanità e le condizioni del mondo, noi siamo generalmente in una condizione buona. Abbiamo in genere possibilità di mangiare in abbondanza, abbiamo buone condizioni di vita e di salute, abbiamo un clima di iniziative libere che possiamo fare un sacco di robe, no? E quindi non c'è subito da avere vergogna, perché stiamo bene. Siamo stati fortunati, probabilmente. Forse siamo stati anche bravi, soprattutto i nostri genitori, i nostri nonni, di sicuro hanno lavorato molto, abbiamo lavorato molto. E il Signore penso che abbia apprezzato, o no? Perché fin dall'inizio il Signore ha raccomandato che gli uomini lavorassero, che il mondo ha bisogno di mani laboriose. Se aprite la Bibbia, i nostri padri, il padre nella fede, Abramo appunto, la promessa fatta al nostro padre Abramo, riguardava anche la terra e la discendenza, cioè la sua fede si è espressa nella forza di desiderare i figli, la discendenza e una terra. La ricchezza e la capacità di cercarla è una benedizione. C'è un proverbio della Bibbia che esprime tutto ciò che pensiamo tutti, penso. Corona dei saggi è la ricchezza. Cioè quando uno è saggio, gestisce bene anche i beni, è capace anche di procurarsi i beni. Cioè la sapienza si manifesta anche in questo. La follia degli stolti invece produce solo guai. Cioè tante volte la povertà è frutto anche di un cattivo uso dell'intelligenza, delle mani, del lavoro, dell'iniziativa, no? Quindi questa è la prima cosa. Non di solo pane vive l'uomo, ma il Signore vuole che l'uomo procuri il pane, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Senza il pane quotidiano non c'è nessuna benedizione, non c'è nessuna solidarietà, capito? C'è l'animale, deve avere da mangiare, se no non c'è più niente, capito? Il mezzo fondamentale per procurarsi i beni, che cosa è? È il lavoro. Il quale lavoro, per la verità, non è soltanto un mezzo per procurarsi il cibo, ma è anche il grande mezzo per realizzare la propria dignità. Su questo si potrebbe dire tantissime cose. Oggi gira molto l'idea mercantile che il lavoro è merce, no? Che il lavoro è denaro, è economia, no? Il lavoro è anzitutto una dignità umana, è una questione fondamentale dell'identità della persona, del suo essere qualcuno in mezzo agli altri. Quando uno non lavora non è che non ha solo i soldi, è che è meno uomo. Che la dignità dell'uomo sia legata al lavoro è detto subito nelle prime righe della Bibbia ed è scritto anche nelle leggi che reggono le città degli uomini, come per esempio nella nostra Costituzione italiana benedetta, che al primo articolo dice che la nostra società italiana è fondata sul lavoro, no? Quindi è una cosa della sapienza umana e di Dio, anche Dio pensa così. Cioè che la dignità dell'uomo è salvata solo dal suo lavoro. E allora anche qui alcune cose molto semplici che bisogna imparare a dire anche nelle chiese, mi pare, no? Sono nella Bibbia, però non sono nelle chiese. Sono nell'intenzione di Dio, ma i cristiani non le dicono, no? Cioè un cristiano deve imparare a lavorare. E a lavorare bene. E quindi una concezione della vita come furbizia, come amicizia con i disonesti, come sfruttamento del lavoro di altri. ma anche la ricerca di scorciatoie, sì, certo che si può mettere al lotto, però a me impressiona molto che ci sia tanta gente che gioca la possibilità di arricchirsi su ste robe qui, oppure sui quiz televisivi, mi sembrano francamente poco umane ste robe qui, però poi sai, io lo dico. C'è la ricerca di scorciatoie, come lo sfruttamento dell'immagine vuota, far girare i miliardi su queste persone perché tirano un calcio o perché passano in un festival. Ma dove siamo? Un cristiano deve avere i criteri chiari su queste robe, cioè non deve cadere in queste robe qua. La fiducia nel gioco, nei giochi che possono creare fortune che sono offensive per la serietà del lavoro. Il gioco in borsa, dove uno, se è un po' astuto, fa un sacco di ricchezze, manda in crisi dei pezzi di economia reale, di situazioni di famiglia. Sta roba qui sono disoneste. Questi sono tutti atteggiamenti che non convengono a un cristiano. Un cristiano dovrebbe avere una concezione robusta del lavoro e della professione. E per esempio dovrebbe preoccuparsi del fatto che la fragilità e la precarietà del lavoro in queste nostre società è all'origine di tanti drammi familiari e personali. E sono una delle cause principali di questa mancanza di solidarietà e di fiducia di tanti giovani e un po' di tutta la società. Questa labilità del lavoro, questa insicurezza del lavoro, questa impossibilità a fare dei calcoli sul futuro, infragilisce tutto, la famiglia, la fede da che cosa viene? Da una solidità della vita, no? E quindi attorno a queste questioni del lavoro, non solo questioni sociali, politiche, sono questioni di stile cristiano, sono questioni di fede, se me lo lasciate dire. Non è tutto uguale. Non è che uno è fortunato, uno è furbo. C'è anche proprio una maniera di concepire l'uomo e il lavoro in queste questioni, no? Il Signore dunque è contento che noi stiamo bene. Se noi ci diamo da fare per migliorare le nostre condizioni di vita, la ricchezza appunto è una benedizione, a patto che non si dimentichi una cosa decisiva, colui che benedice. Benedizione vuol dire che uno benedice. Chi benedice? Cioè, a patto che ci si ricordi che i beni della terra, sì, anche quello che hai prodotto tu col tuo lavoro, anche il tuo denaro, no, appartengono radicalmente a Dio. E l'uomo ne ha solo la gestione. Cioè, la ricchezza diventa perversa. Se il ricco si ripiega sulla sua fortuna, al punto di considerarla solo un bene suo, di cui fa quello che vuole. Sapete che in tutta la storia della Chiesa, tutti i papi, le encicliche hanno detto queste robe qui, no? La destinazione universale dei beni, cioè quello che io ho non è mio, lo uso. No. Beh, però capite che questo è un discorso assolutamente inascoltabile, assolutamente inascoltato, nessuno lo dice più, no? Quando si punta troppo su quello che si ha, si diventa facilmente ottusi. Ecco la questione che è in gioco, col rapporto col denaro, coi beni. Cioè quando tu ti concentri su quello che hai, diventi cieco. Dimentichi l'orizzonte della benedizione, che è quello della fraternità, che è quello di una storia grande da costruire insieme. E allora per questo la Bibbia richiama continuamente un comandamento che è quello dell'elemosina. E anche Gesù nel Vangelo, la Quaresima inizia così, no? Guarda che il Signore vede nel segreto, è contento, se tu fai l'elemosina ti ricompenserà. Cioè, i beni che abbiamo, ecco cosa vuol dire l'elemosina, che viene a ricordarti che tu del tuo devi dare. vanno usati anche per risolvere tanti problemi che gli uomini hanno. Non sono tutti ricchi e fortunati come te. E poi comunque tu sei diventato uomo per contribuire a costruire le condizioni perché gli uomini possano tutti, se possibile, avere decenti condizioni di vita. È una tua responsabilità questa. Al punto tale che il Vangelo, quando parla del giudizio universale, parla di ste robe qui. Ma lo sapevi che uno non aveva il vestito e non gliel'hai dato? Aveva fame e non gliel'hai data? L'elemosina è un esercizio efficace in questa direzione. E quindi la si stravolge, l'elemosina, quando la si riduce a qualche monetina data dall'alto in basso con un fastidio che tante volte non è neanche nascosto, no? La si offende l'elemosina, quando la si usa come una maschera di un paternalismo egoista che fa solo buona coscienza. Guai ai ricchi, ripete continuamente il Vangelo sta roba qui, guai ai ricchi, la ricchezza è un pericolo, ti mangia l'anima, fa perdere il senso del limite. Chiude gli occhi, scava un fossato tra le persone, tra i ricchi e i poveri. Nasce il risentimento quando i ricchi sono egoisti, appunto. E invece la ricchezza dovrebbe essere un ponte. Fatevi degli amici con le vostre ricchezze. È un ponte di giustizia, cioè di amicizia, no? Con l'elemosina si possono fare delle cose bellissime, si possono inventare realtà sorprendenti. Cioè il Vangelo introduce anche col denaro e coi beni la logica del dono, dell'Eucaristia, appunto, no? Di un'economia, cioè, economia come costruzione della casa dell'uomo, basata sul dono, appunto, no? E ovviamente allora l'elemosina diventa giustizia, intesa nel senso alto della parola. Giustizia vuol dire trattare gli altri giustamente, cioè come uomini, cioè come fratelli, e cioè come amici. Cioè il mio uso dei soldi è giudicato dal fatto che li uso per fare amici gli uomini. Mi sembra che sia tipico del cristiano, quindi, uno sguardo favorevole, buono nel confronto degli altri, cioè nel confronto della costruzione comune della casa umana. Pensate come sono difficili queste cose del Vangelo oggi in una concezione invece individualistica come la nostra, no? Dove gli stili di vita si individualizzano sempre più, le ragioni di stare insieme, della solidarietà diminuiscono sempre più. Questa è la crisi sociale, la grave crisi sociale è questa, no? Quindi, se immagino un cristiano, immagino uno che ha il senso sociale, che ha il senso degli altri. Appena trovo un cristiano che subito si atteggia nei confronti degli altri in maniera paurosa e violenta, dico, qui c'è qualcosa che non va. Avrà tutte le ragioni di ma c'è qualcosa proprio alla radice che non è più collegato al cristianesimo, no? E quindi un rispetto e un onore dato alle leggi che garantiscono un'istanza superiore che dà forza ai nostri. È la legge che regge la città ed è la legge che si prende cura soprattutto dei più deboli, non la legge che garantisce il gruppetto dei privilegiati. Anche qui è il contrario, proprio il contrario di una morale cristiana. E quindi immagino spontaneamente in un cristiano un gusto per ciò che è comune, una disponibilità a contribuire a ciò che è di tutti. Per esempio le tasse, per dirne un'altra. Uno potrà avere mille motivi di stare attento, di ritenere una giustizia, ma l'atteggiamento complessivo di fregare le tasse non è assolutamente da cristiani. Anche se poi, appunto, non tutte le domeniche si predica sta roba qui, però mi pare evidente, no? Cioè, fare la comunione insieme come facciamo vuol dire tutte ste robe qui? E poi mi pare che noi cristiani, più di tutti, dovremmo avere il senso dell'unità del genere umano. E quindi i problemi della mondialità, della pace, dei poveri, dell'Asia, dell'Europa, queste robe qui, per uno che continua a dire che crede in Dio Padre, che tutti sono fratelli, mi pare che sono istintive, necessarie, capito? Tanto più oggi, dove non possiamo dire di non sapere. Abbiamo una conoscenza, si può dire, in tempo reale, di tante situazioni disumane in cui si trovano intere popolazioni del mondo. Abbiamo tutte le cifre, abbiamo le fotografie delle differenze scandalose che ci sono tra gli uomini, delle miserie, delle violenze, degli sfruttamenti che non dovrebbero lasciarci dormire. Invece vedete come siamo bei quieti, no? Sostanzialmente quieti, belli addormentati. Per esempio, che le nostre nazioni non facciano praticamente niente per i paesi poveri, da anni, che non facciano niente, proprio niente, e anzi cerchino di sfruttare le situazioni. Che nei dibattiti che seguiamo ore e ore, tutte le sere in televisione, non si parli mai di questi problemi. A noi va bene, si vede. Va bene. Noi reagiamo solo se ci toccano nei nostri interessi individuali e nelle nostre abitudini acquisite. Ma il Vangelo esige proprio di saltar fuori come nuovi, di rinascere, di convertirsi, no? È un'altra cosa. E a questo proposito delle abitudini acquisite, un'ultima cosa, mettiamo lì come flash, no? Del beati i ricchi, se ascoltano la beatitudine del Vangelo, detto beati. Riguardo alle abitudini acquisite, noi cristiani dovremmo essere i primi. E invece non lo siamo stati, come su tante altre cose, ci hanno svegliato altri. Adesso mi pare nelle comunità si sta aprendo questa sensibilità, anche se molto lentamente, però credo che questo sia un altro dei compiti della testimonianza cristiana oggi. Cioè dovremmo essere tra i primi a cogliere l'appello che questa nostra epoca lancia a tutti gli uomini a trovare nuovi stili di vita. Anche qui mi sembra assolutamente, quasi mi vergogno quando dobbiamo ripetere queste robe qui, perché mi pare così evidente che noi ci stiamo comportando in maniera stoltissima nei confronti della maniera di usare la terra, di consumare i beni, di rovinare le risorse, di rendere impossibile la vita alle generazioni future. Mi pare evidente sta roba qui. Allora uno non può fare la conferenzina con 7-8 persone e poi per il resto va tutto normale. E anche qui mi pare si tratta di recuperare delle cose di fondo che Dio ci dice. Ovviamente ci dice non come uno che sta lì come me adesso a predicare, ce lo dice se qualcuno lo dice, se qualcuno lo ascolta, no? Se no Dio poverino anche su questo non può dire niente. Cioè quello di mettere in discussione, controllare uno spirito dominatore e predatore che ha guidato il progresso delle nostre società moderne. Andava bene a nostro padre, a nostro nonno, che poverini non avevano da mangiare, hanno dovuto costruire la casa, comprarsi il frigo, la televisione. Andava bene in quell'epoca lì l'idea che bisognava continuare a produrre, fare le macchine per produrre. Non va più bene sta roba qui. Questo progresso che ha guidato le nostre società in tempi di scarsità di risorse, di povertà, non può più reggere, va cercata una sobrietà nei consumi dei beni della terra, delle risorse del pianeta, nel rispetto delle diverse forme di vita. Occorre anche qui una maggior giustizia non solo nei rapporti sociali tra gli uomini, ma anche nei confronti della terra, della madre terra, poverina, che può continuare a nutrirci solo se noi siamo più giusti con lei, se non siamo figli che le portano via tutto. E a proposito di questo, capisco che detti a slogan così si prestano a tante osservazioni, ma serve a fare pensare, non voglio dire delle cose giuste, insomma. Però mi pare che anche questa esigenza della ricerca di un nuovo stile di vita, che in genere viene presentata in termini di minaccia, no? Cos'è che ci ha svegliato un po'? La paura. Noi siamo così, purtroppo. Anche la paura, anzi, forse solo la paura per noi ci può far capire qualcosa, ci può far calcolare, no? Però io dico che sta roba qui non la si può vedere anche in un'altra maniera, non solo come una minaccia, ma vedere la promessa di una maniera più bella di vivere. Non di un meno, ma un di più, un meglio appunto. Non è la rinuncia al progresso, alla ricchezza, alla realizzazione dei desideri. Si tratta di orientarli diversamente verso un più di umanità. Certo, questo comporta di fare delle scelte. A certe cose bisogna imparare a rinunciare per trovare qualcosa di meglio, di più essenziale. Per esempio, una sobrietà più gioiosa, no, quello che diciamo anche sui marciapiedi, no? Quando parli con le persone anziane, dicono: i ragazzi di oggi hanno troppo, non sono mai contenti, è sta roba qui. Probabilmente c'è un aver meno che dà di più. Così anche il fatto di dare priorità alle relazioni umane. No, sarà possibile che i ragazzi della nostra media, vi ho fatto un'inchiesta l'altra settimana, passano in media 5 ore al giorno con quelle robette lì, chattando, Facebook, capito? Cioè continuando a contarla su con chiunque, con qualche ragazzo o ragazza dell'Asia, così non si conosce. 5 ore, capito? Dopo scuola, 5 ore vuol dire non si fa più niente, non si vede nessuno, non si tocca nessuno. E tutti i ragazzi, adesso non so a partire da che anni, adesso io non so neanche dirgli, i 4 o 5 strumenti tecnologici ultimi usciti ce li hanno tutti. Vabbè, insomma, io sarò un contadino. E quindi il fatto di immaginare una sobrietà più gioiosa, una priorità data ai rapporti umani di corpo, di presenza, una società più solidale, una cura più amorevole della terra, beh, questa io credo è una serie di proposte che dovrebbero gasarci, sono interessanti. Non è che ci si chiede, bisogna essere sobri, quindi più asceti, mangiare meno. No, no, non devi diventare più triste per salvare la terra. Salvare la terra devi restare più uomo. È una cosa un po' diversa. Vabbè, dai, vedete che i cammini della Quaresima, se ci mettiamo dentro i contenuti effettivi della traversata del deserto, della parola di Dio che ci fa cogliere i segni dei tempi, che ci fa mettere in rapporto il pane con la parola, con la grazia, vedete che diventano discorsi sensati se noi avessimo la voglia, perché ho paura che manchi proprio un po' la voglia in noi, cioè che certi discorsi ci inquietano un po', ci fanno mettere in discussione troppe robe. Però mi pare il Signore ci incoraggia, avete visto, una benedizione che ci sta chiedendo, quindi non andiamo fuori tristi e soprattutto non andiamo fuori con l'idea che domina in queste città di dire sta andando male. No, guardate che il Signore sta dicendo: se ti rimbocchi le maniche, abbiamo davanti a noi un bel pezzo di storia da fare insieme ed è bellissima, ci sarà su di essa la mia benedizione. Fratelli carissimi, si apre davanti a noi il cammino della Quaresima con le sue tappe e i suoi traguardi. È un impegno per tutti, è un tempo prezioso, una scuola di fede. Chiediamo al Signore che ci renda docili alla Sua parola per giungere trasformati alla Pasqua. Diciamo insieme, guidaci, Signore, con il Tuo Spirito.
Gesù, ci ricordi che la ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, né in ciò che sappiamo e neanche in ciò che facciamo. Il segreto sta in ciò che siamo, nel nostro sapore personale e inconfondibile, che affiora però solo in chi riesce a superare se stesso e a vivere i propri giorni cercando la verità e la giustizia. A noi, così poco fiduciosi della nostra bellezza, dona un po' della tua fede. Per questo ti preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo spirito.
Per i poveri del mondo, vittime della nostra ingordigia e del nostro poco senso della giustizia, aiutali a far sentire la loro voce e fa che possano trovare uomini capaci di ascoltarla. Per questo ti preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo spirito.
Interessi di ordine economico spingono il mondo verso una continua accelerazione dei consumi e noi, travolti e confusi, fatichiamo ad opporci alla violenza di questa corrente. Fa, Signore, che abbiamo la capacità critica per prenderne consapevolezza e la forza per riuscire a scegliere un modo di vivere più essenziale e sobrio, che ci aiuti a sentirci meno occupati e schiacciati dalle cose. Per questo ti preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo spirito.
Inizia oggi per le comunità cristiane il cammino quaresimale, un tempo prezioso per darsi l'occasione di rivedere e riguardare con occhi nuovi il nostro essere cristiani. Aiuta la Chiesa a rendere vero e pieno di senso questo percorso per i cristiani e gli uomini d'oggi. Per questo ti preghiamo.
Signore, tuo spirito. O Signore, che ci offri ancora una volta un tempo propizio per recuperare il vero senso della vita e riconciliarci con te e con i fratelli, fa che tutti insieme, sulle orme di Gesù, camminiamo giorno dopo giorno verso la gioia pasquale, per Cristo nostro Signore.